redigio.it e la storia continua.
I viaggi in alta montagna nel Medioevo. Poiché erano molte le persone che viaggiavano attraversando le Alpi, si costituirono alcuni servizi professionali, anche se non è possibile stabilire quando essi cominciarono realmente ad organizzarsi in forma stabile. C'erano dei portatori pratici del luogo e delle vie che trasportavano le merci, in un primo tempo soprattutto gli articoli di grande valore, caricandoli in speciali gerre e forse non è da escludere che trasportassero al di là delle montagne anche le persone servendosi di portantine. Con l'aumento del traffico furono istituiti per i viaggiatori dei servizi di assistenza sempre più costosi. A una certa altitudine, infatti, diversamente che in pianura, per riparare in un ricovero diventa semplicemente una questione di sopravvivenza. Ai tempi dei Romani furono fondati posti di ristoro statali, molti dei quali si conservano fino all'epoca carolingia. Per offrire un minimo di sicurezza e di assistenza anche a viaggiatori privati, pellegrini, mercanti o avventurieri, nel corso del Medioevo furono fondati ai piedi di molti passi dei monasteri e al di sotto dei passi, a partire dall'undicesimo secolo, proprio sulla cresta, dei rifugi. Monasteri e rifugi furono collocati là dove possibile, in modo che il viaggiatore nel giro di una giornata di cammino trovasse un ultimo ricovero prima del passo e il primo subito dopo il passo. Allo sbocco del Gotthard Reus, nella Urserental, vi è una località dal caratteristico nome di Ospental, che significa Valle della Locanda, situata a 1484 metri. Da qui, in una giornata, si poteva oltrepassare senza troppe difficoltà il passo del San Gottardo, 2095 metri, verso Airolo, 1150. E fra andata e ritorno bisognava superare ben 1500 metri di dislivello, di cui circa 1000 di ripida e faticosa discesa. Il monastero di Disentis fu fondato nell'VIII secolo dalla confluenza tra il Reno anteriore e il Reno medio, ai piedi di parecchi passi, tra cui quello del Lucomagno, che conduce a Bellinzona e in Italia. Anche Disentis è la dimostrazione che tali case sorsero tenendo conto dei limiti delle prestazioni umane. L'altezza assoluta di un passo era per il viaggiatore meno importante dell'altezza relativa. Il dislivello da superare, cioè nell'ultima tappa. Una volta ritempratisi nel monastero di Disentis, 1143 metri, i viaggiatori avevano da superare solo 780 metri di dislivello fino al passo del Lucomagno, 1916 metri. Uno dei più importanti valichi alpini era costituito da Brennero, che raggiunge solo un'altezza di 1371 ed è abbastanza praticabile anche d'inverno. Al tempo dei Romani, su questo passo fu costruita dapprima una mulattiera, poi tra il 195 e il 215 anche una strada militare da Etschall fino ad Augusta. La sua duplice caratteristica di avere buone strade e passi facilmente praticabili fece sì che il Brennero costituisse, durante la migrazione dei popoli, una delle principali porte d'accesso per la calata degli invasori germanici. L'Alto Adige fu costantemente abitato da germani. Pertanto il confine linguistico fra le lingue germaniche e lingue romanze corre oggi molto al di sotto del Brennero a sud di Bolzano. Ai franchi premeva avere dei valichi alpini sicuri, perciò si impadronirono molto presto, nel 515, del Moncenisio, del Gran San Bernardo, Mont Jovis, e degli accessi alle Alpi meridionali a partire dalla Val d'Aosta. Il re e gli imperatori tedeschi, per le loro campagne in Italia, preferirono Brennero e i passi svizzeri, Julier Pass 2284 metri e Septimer Pass 2310, passi fra la valle renana di Coira, Chiavenna e Como. I grandi eserciti dovevano essere condotti al di là delle Alpi attraverso strade e passi diversi, se si voleva avanzare rapidamente e non trovarsi poi a mal partito con gli approvvigionamenti lungo la strada. Solo nel tardo Medioevo i singoli signori si occuparono nuovamente della costruzione delle strade alpine, come i romani avevano fatto ben 1.000 anni prima. A spingerli erano gli alti dazi che avrebbero ottenuto dai commercianti. Attorno al 1200 fu aperto il passaggio nella Schollernentschulluk, che diede accesso al San Gottardo, e nel 1314 si costruì la via attraverso Eisack Schlulluk nel Brennero. E nel 1387 furono gettate le fondamenta di una strada carrabile sul Septimer Pass. A parte alcune eccezioni, i passi alpini, fino alla fine del Medioevo, furono percorribili solo da portatori e bestie da soma. Le valli canalizzarono il traffico. Nelle gole i viaggiatori potevano essere controllati facilmente. E facilmente poteva essere impedito l'accesso agli eserciti stranieri. Nell'VIII secolo i Longobardi cercarono di interrompere l'andirivieni tra i papi e i franchi nella pianura padana, all'uscita delle valli alpine. I Messi scelsero allora l'itinerario attraverso il Mar Tirreno. Se veniva sbarrata una strada, si poteva sempre ripiegare verso un altro dei numerosi passi, sebbene questi fossero generalmente meno comodi e più alti, per non parlare del tempo che si perdeva dovendo prendere una strada più lunga. Enrico IV ed Enrico VII, rispettivamente nell'inverno del 1077 e nell'autunno del 1310, si videro costretti a recarsi in Italia attraverso il Moncenisio, che con i suoi 2.084 metri è ben 700 metri più alto del Brennero. Molti viaggiatori lungo il cammino si chiedevano con angoscia se ce l'avrebbero fatta ad attraversare le montagne prima dell'inverno. Nel suo primo viaggio verso Roma, Bonifacio riuscì appena in tempo a lasciare dietro di sé le nevose vette delle Alpi. Alcuni decenni più tardi, il mercante ebreo Isaac non se la sentì di valicare le Alpi in ottobre con un prezioso elefante. Che si potessero attraversare le Alpi, anche in inverno, con gli elefanti, l'aveva dimostrato già Annibale ben 1.000 anni prima, cioè nel 218 a.C. I grandi della storia viaggiavano con un seguito. Avevano i mezzi per potersi accaparrare i più moderni equipaggiamenti e le migliori guide, e si assicuravano inoltre l'attenzione dei cronisti. Della gente comune, nelle fonti si parla di rado, anche se precipitavano, morivano di fame o di freddo, il cronista in genere non si sentiva in dovere di annotarlo nella sua opera. Nel migliore dei casi, Dopo lo scioglimento delle nevi, i loro resti venivano portati in un cimitero. Lampert di Hersfeld riferisce un drammatico attraversamento delle Alpi. Nell'autunno del 1076, Enrico VI dovette scegliere fra ottenere la revoca della scomunica da parte del Papa entro il 15 febbraio del 1077, anniversario della scomunica stessa, oppure rinunciare al potere. Per il 2 febbraio del 1077 l'opposizione dei principi tedeschi aveva invitato il suo avversario, il Papa Gregorio VII, ad Augusta. Enrico decide di prevenire il Papa con un gesto inaspettato: valicare le Alpi in inverno e andargli incontro. Egli ha sentito che alcuni suoi importanti avversari avevano posto in precedenza degli uomini a guardia su tutte le vie e di tutti i valichi che portano in Italia, chiamati abitualmente chiuse, per impedirgli qualsiasi possibilità di passaggio. Perciò risolve di seguire l'itinerario occidentale, visto che in Borgogna può inoltre contare sull'appoggio di parenti. Egli festeggia il Natale a Besançon e poi si mette in cammino. Così si scrisse. L'inverno era estremamente rigido e la sterminata distesa di montagne che bisognava attraversare, con le loro vette alte fino a quasi alle nubi, era coperta di enormi masse di neve e di ghiaccio, al punto che durante la discesa lungo i ripidi e lisci pendii né cavalieri né pedoni potevano muovere un passo senza pericolo. Ad Enrico non resta altro che tentare l'impossibile. Lampert, che pure non nutre molta simpatia per il re, non nasconde la propria ammirazione. Con dovizia di particolari, egli descrive il faticoso viaggio, le numerose perdite e soprattutto i pericoli corsi durante la ripida discesa. Enrico assolda alcuni abitanti locali, pratici della zona ed esperti della montagna, con il compito di precedere i suoi uomini fra rocce e nevai e prestare loro soccorso in caso di bisogno. Si continua con delle scritture sull'argomento. Dopo che sotto la loro guida si furono spinti con grandissima difficoltà fino alla vetta della montagna, non poterono più proseguire perché l'erto pendio della montagna, a causa del freddo gelido, come già detto, era divenuto così liscio che la discesa sembrava assolutamente impossibile. Gli uomini cercarono allora di vincere il pericolo con la forza fisica. Strisciarono ora su mani e piedi, ora appoggiandosi alle spalle di chi li precedeva. E a volte, quando scivolava il loro piede sul terreno sdrucciolevole, cadevano slittando un bel pezzo verso la valle. Ma alla fine, a rischio della vita, giunsero in pianura. Il cronista narra che la sovrana dovette condividere le fatiche del marito. Durante le discese del Moncenisio, la regina e le altre donne del suo seguito furono adagiate su pelli di bue e coloro che precedevano il corteo le trascinarono a valle. Numerose furono le perdite dei cavalli. In parte essi furono calati con l'aiuto di certe attrezzature. In parte li si fece scivolare con le zampe legate insieme. Molti però morirono, altri si ferirono gravemente. Solo pochi riuscirono ad arrivare sani e salvi. È significativo che Lampert, nella sua cronaca, dedichi molto più spazio ai cavalli che non alle donne. Non si usava allora spendere molte parole sui loro disagi. A Canossa, Enrico, probabilmente il 28 gennaio del 1077, ottiene la revoca della scomunica. Egli regnò ancora per 29 anni. Il viaggio di vera e propria penitenza alla volta di Canossa appartiene ancora oggi al novero dei più famosi viaggi medievali, che Enrico, sia ivi rimasto per giorni nella neve, vestito di sacco e col capo cosparso di cenere, è invece una leggenda. La realtà è descritta da Lampert nella traversata invernale delle Alpi. Chi fu costretto, altro passare d'inverno le alte montagne, fece sicuramente esperienze analoghe a quelle di Enrico IV e del suo seguito, e anche peggiori, perché solo poche persone a quel tempo potevano disporre di mezzi pari a quelli dell'imperatore.